scrittura è tratta dal Vangelo di Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia, per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Ecco, allora, tutti noi viviamo giorno dopo giorno svolgendo i compiti che ci siamo scelti, che la vita ci ha assegnato, in casa, a scuola. Mattina qui davanti passa l'autobus per portare i ragazzi a scuola. Poi ognuno chi lavora nel suo compito, nella sua professione, chi non lavora più ha pensionato altre incombenze, purtroppo tanti anche vivono il dramma del non lavoro. Comunque c'è un fare della nostra vita che è abbastanza abituale, che non ci interroga se non alcune volte. Ci sono altri momenti della nostra vita che abbiamo vissuto e che magari viviamo, nei quali sorge una domanda: ma cosa facciamo adesso? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa posso fare? Questa domanda poi può essere una domanda che ci si rivolge seduti attorno al tavolo della nostra famiglia, che ci si rivolge stando attorno a uno dei tavoli degli incontri del Centro Balducci, che ci si rivolge partecipando come insegnanti a una scuola o come medici o infermieri in una corsia di un ospedale o altro. Cosa facciamo? E la domanda viene più forte quando magari siamo coinvolti da situazioni anche inattese, sia positive, anche adesso cosa facciamo? Sì, bello la scoperta, ma adesso cosa facciamo? Come procediamo? E anche situazioni dolorose, ad esempio l'insorgere di una malattia, e adesso cosa facciamo? Cosa faccio? Cosa facciamo? E questa domanda è personale, può essere una domanda condivisa. Quindi nella meditazione su questo brano del Vangelo, che condivido con voi, prima ancora del fare, la domanda riguarda il nostro essere profondo, l'orientamento, il senso della direzione, cosa facciamo, cosa possiamo fare. E poi certamente c'è il fare, l'operare, come conseguenza però dell'essere. Tante volte in questi anni insieme abbiamo meditato sul rapporto fra l'essere e il fare. L'essere profondo che motiva, che sostiene, che finalizza l'operare, il fare. Ecco, per questo riguarda sia i nostri amici più piccoli. Dice: andiamo a scuola, ma oggi non avrei neanche tanta voglia, ma perché devo andare? Perché bisogna studiare, ma il bisogna deve essere approfondito da una motivazione precedente, che è sensibilità, comunicazione, approfondimento nel dialogo, convincimento, perché, come diceva Don Milani nella lettera a una professoressa, è importante sempre il motivo per cui si studia, per cui poi si lavora in un certo modo, ecco. Cosa dobbiamo fare? Cosa fare? Questa è una domanda. E la domanda è la stessa che alcune delle persone che accorrevano là sulle rive del Giordano, dove Giovanni con voce forte provocava un cambiamento di giustizia, di verità, di condivisione, di fraternità, ponevano a lui. Dicevo anche stamattina, insomma, io esprimo quello che dentro di me matura poi di fronte al Vangelo e dentro alla vita in queste situazioni. Alle volte noi, io lo faccio, lo fate anche voi, credo, poniamo questa domanda, specie quando la domanda è più pregnante di situazioni, la rivolgiamo anche a qualche persona di cui abbiamo fiducia. E adesso cosa faccio? Cosa mi dici qualcosa? Cosa puoi dirmi? Anche se poi la decisione resta la nostra e nessuno può sostituire la nostra decisione, la nostra responsabilità, però di qualcuno di cui abbiamo fiducia vorremmo come sentire una parola di illuminazione, di incoraggiamento, di fiducia, di sostegno, anche se poi ecco, la decisione resta nostra. Cosa mi dici? Cosa dovrei fare secondo te? Cosa pensi? Oppure in un gruppo, cosa facciamo adesso? E guardiamo magari a qualcuno che, non per attribuirgli compiti messianici, però ecco, per sentire una parola che ci illumini, che ci indirizzi, che ci sostenga. Cosa dobbiamo fare? La domanda che oggi percorre noi, le famiglie, le comunità, le scuole, la politica, la Chiesa, le religioni e la Chiesa, ecco, cosa fa la Chiesa, cosa dovrebbe fare? Ecco. Allora, con questa, per così dire, non è una premessa perché è già lunga, è già interna, come dico, alla riflessione, brevemente tocchiamo i tre punti, le tre domande che hanno rivolto queste persone, diverse anche come collocazione storica, sociale, che hanno rivolto a Giovanni il Battista. E un gruppo gli ha chiesto cosa facciamo, era gente semplice, comune, e lui risponde con un'esigenza di giustizia veramente diretta, fortissima: chi possiede due abiti ne dia uno a chi non ne ha, chi ha dei viveri li distribuisca agli altri. È un appello che risuona anche oggi a quella parola che abbiamo detto anche proprio concludendo il convegno di settembre, una parola che riassume tutte le altre, la giustizia. Senza giustizia non c'è pace, non c'è uguaglianza, non c'è democrazia, non c'è libertà. La giustizia, la condivisione vera, poi con una dimensione ancora più prossima, vicina, calda, la fratellanza, la fraternità. Non la solidarietà occasionale che copre l'ingiustizia. E avevo, mentre meditavo su questo Vangelo, sono andato, se avete avuto in mano poi il foglio della domenica, che ho qui per rileggere anche questo passaggio, ero andato a riprendere un passaggio di una lettera di San Giacomo Apostolo, Giacomo, e la rileggo nella sua brevità. Supponiamo che un uomo o una donna non abbia vestiti, non abbia da mangiare a sufficienza. Se voi gli dite: arrivederci, stammi bene, scaldati, mangia quanto vuoi, ma poi voi non date quello che gli serve per vivere, a che cosa valgono le vostre parole? Così è anche per la fede. Da sola, se non si manifesta nei fatti, la fede è morta. Questo San Paolo, San Giacomo, è morta, non c'è neanche. E voi sapete che ci sono stati i padri della Chiesa, chiamati per la loro sapienza di parola, di scritti, sono padri anche attuali, ecco, c'era un numero di concilium in quella rivista di teologia internazionale che riportava in un fascicolo di 2 anni e mezzo fa, credo, i padri della Chiesa, dicendo i vescovi, in particolare latinoamericani, tutta una generazione di vescovi profetici oggi purtroppo non ce n'è molti, no? E comunque i padri antichi della Chiesa, uno si chiamava Graziano e aveva scritto così: tu nutri colui che è moribondo per fame, perché se non lo avrai nutrito, tu lo avrai ucciso. Non avevano mezze parole, padri della Chiesa. Se uno ha fame e tu non lo nutri, hai contribuito tu a ucciderlo. Parla di uccisione, di uccisione. L'uguaglianza è frutto della giustizia. Certamente noi siamo in un mondo che, anche se vede oggi nel nostro mondo una crisi, certamente questa crisi l'hanno vissuta da sempre i 2/3 dell'umanità. Questo chiede a noi, ma anche ai bambini e ai ragazzi che crescono, un senso della giustizia e della legalità. Un senso della giustizia e della legalità. L'aiuto concreto di cui si è detto anche nelle preghiere, certamente l'aiuto concreto che non può coprire però una dimensione strutturale dell'ingiustizia, dell'impoverimento nel mondo e in questa nostra società. Certamente c'è il piano della sensibilità personale, delle scelte personali, alla condivisione, alla sobrietà. C'è il senso della giustizia nell'appartenenza a una società, c'è la dimensione di una Chiesa che non solo deve parlare, ma come diceva il Concilio, deve essere la Chiesa povera e la Chiesa dei poveri, non una Chiesa che dichiara e poi ostenta altro. E certamente c'è la questione strutturale, economica e politica. Noi abbiamo le nostre responsabilità, e ci sono altre persone che hanno altre responsabilità di decisione, ma è importante diffondere nelle chiese, nelle scuole, nelle famiglie, da per tutta la società, il senso della giustizia. Secondo passaggio che c'entra molto con questo, le collegate, sono alcuni agenti delle tasse. Tasse, voi sapete che abbiamo detto tante volte di queste figure, dei pubblicani erano chiamati, gli esattori delle tasse, erano, scusate le parole, considerati vigliacchi, erano considerati dei farabutti, perché prendevano le tasse per l'impero romano di occupazione, ma poi anche le tasse delle autorità politiche locali. Loro si mettevano, con un termine poi nostro, questo, le tangenti, per cui Zaccheo, di cui parla il Vangelo, diceva: un uomo capo dei pubblicani di Gerico, ricchissimo, perché appunto aveva rubato anche, non solo richiedendo le tasse, ma ponendo una tangente a vantaggio proprio o del gruppo che lui guidava sulle tasse. E poi l'incontro con Gesù, difatti, gli spalanca il cuore, ma anche gli spalanca le mani e dice: a quelli che ho rubato restituisco anche di più di quello che ho preso e rendo giustizia, perché sono stato un uomo iniquo, ingiusto. Nel Vangelo c'è quindi anche il segno di come si possa cambiare. Allora chiedono questo a Giovanni, e noi cosa facciamo? Io credo che Giovanni, se parlasse oggi, mi permetto, sperando di non strumentalizzare, ma non credo, ecco, Giovanni direbbe a tutta la società italiana, direbbe quelle parole che ci ha ricordato qui il nostro amico Roberto Scarpinato, che diceva: ma voi che vi apprestate al Natale in Italia, in Friuli, siete un paese cattolico, avete anche il Vaticano, il Papa, tanti migliaia andranno alle messe del Natale, ma voi come mai siete il paese più corrotto d'Europa, voi cattolici italiani, come mai? E dice Giovanni il Battista, ci ricorderebbe una cifra, no? Cifra, ci ricorderebbe la cifra, e dice: oh, mi hanno riferito, adesso un po' faccio una parafrasi così, mi hanno riferito che ci sono 60 miliardi all'anno della corruzione in Italia. Sì, sul serio? Sì, proprio 60. E 120 di miliardi annui di evasione fiscale. 180 miliardi di euro. Domanda, lo fa Giovanni Battista, pensiamo, se fosse vivo oggi. E cosa si può fare in un paese con 180 miliardi, che sarebbero, sono soldi, denaro di tutti noi? I tagli e i controtagli, scuola, sanità, persone che fanno fatica a vivere, progetti culturali. Quanti se ne potrebbero fare con 180 miliardi di euro? Quanti se ne potrebbero fare? Tanti. Sono i soldi della corruzione, dell'evasione, dice questo. Quanti ne... E poi, come l'altra ieri mattina, come avete sentito, sento dire col denaro pubblico, no? Di nuovo la regione Lombardia, che sono state persone impegnate lì, impegnate, poi che adesso è improprio dire impegnate, disimpegnate totalmente, che hanno comprato robe per loro, perfino fuochi d'artificio per far feste di amici, e per cene, robe inqualificate, da vergognarci veramente, da vergognarci solo a sentire queste parole, cose del... Io dico la verità, con tutti i limiti, le limiti, incoerenze che avrò io, che avremo tutti, però ricordo, stando qui sulla mensa dell'Eucarestia, che il Centro Balducci è nato dall'Eucarestia, utilizzando denaro pubblico per costruire la casa parrocchiale, ristrutturarla, soldi della Regione, finalizzati invece a ristrutturare la casa, dividendola in due per accogliere persone che avevano bisogno. Era denaro pubblico della Regione. Abbiamo detto, qui, mettiamo il denaro qui sulla mensa dell'Eucarestia. Cosa succede? Succede che quel denaro pubblico non può essere impegnato che per un'opera pubblica, comunitaria, solidale. Questi comprano per sé, perfino per fuochi d'artificio. Una vergogna, veramente, una vergogna, una vergogna. E queste persone non dovrebbero neanche apparire più. Io credo dovrebbero, secondo me, dovrebbero andare in alcune associazioni di volontariato e fare del bene in modo gratuito per tutta la vita. Basta. Non ripresentarsi magari, riproporsi, parlare in pubblico. È inconcepibile. Inconcepibile. Direbbe così, secondo me, Giovanni Battista oggi. Parlando in modo molto serio, molto chiaro, perché se no nelle chiese esortiamo, dice, come mai un paese che fino all'altro ieri 80% più di battezzati è il paese più corrotto, c'è qualcosa che non funziona nel rapporto fra fede e pratica della vita, non, c'è qualcosa che non va, c'è una religione formale, no? Solennità liturgiche dappertutto e poi i fatti dove stanno? I fatti, il fare la verità, il fare la giustizia, il fare la giustizia. Cosa si potrebbe fare, pensiamo, con quei 180 miliardi di euro? Cosa si potrebbe fare? Tantissimo, tantissimo. Cominciando da chi è più debole, fragile, ai margini, e cominciando dalle scuole. Dalla cultura, dalla ricerca. Ultimo passaggio, l'ultimo, qui è un po', non è sempre facile anche non interpretare, no? Sono anche dei soldati che chiedono, non so se erano soldati romani, qui non specifico, dei soldati o dei soldati anche, voi sapete che anche il Tempio aveva i suoi soldati, Sinedrio aveva i suoi soldati, dato che quando arresteranno Gesù nell'orto del Getsemani, saranno i soldati del Tempio, li hanno mandati i sacerdoti ad arrestare Gesù. Poi è stato passato alla truppa romana di occupazione che ha eseguito la sentenza di morte di Gesù sulla croce. Cosa dobbiamo fare? Risponde Battista, non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Ora Giovanni non affronta quello che poi Gesù affronterà in modo, come dire, davvero arduo, perché viverlo poi è un grande impegno per tutti. Non affronta Giovanni il discorso delle armi, degli eserciti, e dice fate meglio che potete, ecco tradotto, ma non siate violenti a estorcere più di quanto è previsto dal vostro compito, magari di controllo, però non affronta il tema di fondo della non violenza attiva, della costruzione della pace, delle armi, degli eserciti. Questo sarà proposto da quello di cui Giovanni parla, Non sono io il Messia, verrà uno che viene dopo di me, che è più forte di me. La forza dell'amore, dello spirito, non la forza del potere, delle armi. A questo io non sono degno neanche di sciogliere i legacci dei sandali, che era il gesto che faceva lo schiavo rispetto al suo padrone. Lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, lo spirito che muove le coscienze, che sollecita le coscienze a dire, ecco, la strada della non violenza attiva, la strada della costruzione della pace. È lo spirito che conduce a liberarsi dall'inimicizia. Amate anche il nemico, cioè non abbiate nemici. Siate su questa strada resistenti, quindi se uno ti colpisce tu vai dritto ancora, se uno ti offende tu vai dritto. La strada è quella, non ce n'è altra. Liberarsi dall'inimicizia, operando in modo attivo per la giustizia, la pace, l'accoglienza, la solidarietà concreta. E concludo con due immagini, no, per dire, l'altra sera nel mio pellegrinare per il Friuli, qua, ero a Casarsa, della Delizia, c'era un incontro e accanto a me era seduto un giudice di Pordenone, per questo istituto dell'amministratore di giustizia, di sostegno per situazioni difficili di immigrati, di non immigrati. E fra l'altro, vicino alla chiesa di Casarsa, ho scoperto che c'è un ristorante, una pizzeria, in cui si è svolta l'incontro, svolto, perché c'è anche una sala, oltre che per, come dopo che mangeremo insieme qui, una sala che in cui si può pranzare, una sala in cui si fanno i convegni, gli incontri, ed è gestita da una cooperativa sociale. Ho detto, guarda che bella iniziativa. Quel giudice vicino a me ha cominciato parlando, senza citare il Vangelo, ma parlando il linguaggio del Vangelo. Io ero come confortato, parlava di fraternità, prima che della legge, della fraternità, e che la legge deve aiutare la giustizia, la condivisione, la fraternità. E poi assistenti sociali, persone volontarie, e tutto il San Vitese veramente è un pullulare di cooperative sociali, di gente disponibile agli altri. E uno dice, guarda quanto bene, tante volte non appariscente, c'è in questa società. E ne traevo un segno di conforto tornando a casa, veramente. E poi ieri sono stato a Trieste per la presentazione del libro con Margherita Hack, lei si è collegata via Skype, dato le condizioni sue di salute, e in sala c'era anche questo medico bravissimo, no? Dottor Sinagra, siciliano di Palermo, che è un uomo professionalmente eccellente, ma anche che si interessa di teologia, di fede, legge, partecipa, no? Era anche lui, e chi presentava un po' scherzava dicendo a Margherita, che era collegata via Skype, attenzione Margherita che in sala c'è il dottor Sinagra per controllarti, poi era un modo così scherzoso. Però quello che volevo dire concludendo è questo, che ieri sera in quella sala, quante volte sono state ribadite le parole di questa mattina durante l'Eucaristia: giustizia, legalità, solidarietà, rispetto reciproco nella vita, accoglienza. Da Margherita, da me, dal sindaco di Trieste che è rimasto lì tutto l'incontro, da Marinella Chirico, giornalista, da Marzini, direttore della sede RAI di Trieste, che ha voluto essere presente. Questo linguaggio evangelico era presente tutto l'incontro. Allora mi sono detto, guarda, senza nominare il Vangelo, poi io l'ho nominato anche, però anche senza, chi non l'ha nominato, l'eco del Vangelo era presente, ed era un motivo di conforto, di consolazione, ecco, per dire anche che nelle persone, in tante persone, c'è umanità, c'è disponibilità, c'è impegno concreto, più di quanto si percepisca, perché purtroppo tante volte siamo come raggiunti soprattutto dalle situazioni difficili, dolorose, negative, che ci fanno come dimenticare, anche perché poi non ce lo ricordano anche, ma dimenticare tutto il bene che c'è. nelle persone, nella società, nella Chiesa anche. Ecco, questa era la meditazione, la condivisione con voi di questa Eucaristia.